Quando ci siamo incrociati brevemente l'ultima volta era emerso una richiesta di continuare almeno nel momento della formazione. Quindi diciamo che questa occasione che cogliamo quest'oggi e altre volte future è finalizzata soprattutto a questo. Poi quel che potrà nascere, quel che potrà sorgere lo vedremo di volta in volta dal punto di vista di vita della gruppo famiglia. Io avevo già accennato ad alcuni di voi una mezza idea che mi frullava per la testa circa questo momento della formazione e quindi oggi ve la illustro in modo più dettagliato e cerco anche di farvi capire come ci muoveremo. Ogni volta dal punto di vista di metodo io metto qualche spunto che sarà sul sito di modo che potrete recuperarlo prima eventualmente e si tratta sempre solo di spunti, quindi non di tutto quello che effettivamente si dirà nel momento di formazione. La mia idea è di affrontare il percorso del popolo di Israele nel deserto, però non attraverso il libro dell'Esodo ma attraverso il libro dei Numeri, perché il libro dei Numeri è un libro che è abbastanza sconosciuto, che non viene quasi mai letto e che parla di ciò che questo popolo ha fatto dopo aver ricevuto i 10 comandamenti, non prima, cioè come ha cercato di mettere in pratica queste regole, come ha fatto fatica a mettere in pratica queste regole, che aiuto ha avuto da queste regole, che nodi ha dovuto affrontare, cioè come ha dovuto vivere a partire da questi punti che sono stati punti base. Dobbiamo considerare un punto di partenza di questo popolo che attraversa il deserto e questo punto di partenza evidentemente è l'Egitto. E dobbiamo considerare l'Egitto, in cui questo popolo sta, non come un semplice luogo di schiavitù, ma come un luogo da capire in senso spirituale. Cioè, uscire dall'Egitto significa uscire da cosa per questo popolo? Perché se comprendiamo questa chiamata a uscire dall'Egitto per il popolo, probabilmente capiamo che questa situazione dell'Egitto ci riguarda molto da vicino. Allora, l'Egitto è un luogo dove il popolo di Israele è impossibilitato a vivere il culto a Yahweh. Quindi è impossibilitato a vivere la verità della sua fede. Perché? Perché in Egitto il culto mescolava moltissimo la realtà sacra con la realtà profana. Pensate a qualche immagine dei culti egiziani, qualcuno di voi in Egitto c'è anche già stato, no? Era tutto un mescolare, ad esempio, gli animali e gli uomini, no? Figure divine che avevano il corpo di uomo, la testa di animale. Cioè era un grande, uso questa immagine, un grande polpettone di cose. In nome del fatto così di tenere quasi tutto insieme, i culti che l'Egitto proponeva erano culti molto imbastarditi, dove la realtà di Dio si mescolava con la realtà della terra. E questo per il popolo di Israele, che invece credeva nella creazione, che è un momento in cui Dio separa la luce dalle tenebre, il cielo dalla terra, le acque dalla terraferma e gli animali, era esattamente il contrario di quello a cui il popolo credeva. Quindi l'Egitto è anzitutto un luogo dove è difficile vivere la verità della propria fede. Forse noi siamo immersi nell'Egitto abbastanza ordinariamente. È il punto che quella situazione lì era diventata quasi normale. Era diventata la situazione ordinaria, era diventata la situazione di tutti. cioè tutta la cultura egiziana viveva così, e qualcuno che aveva un culto diverso si trovava in profondo disagio. Quindi la società ragionava diversamente da come ragionavano coloro che appartenevano a questo popolo. Primo punto. Secondo punto dell'Egitto. A un certo momento l'Egitto è diventato in maniera esasperante un luogo in cui la produzione economica era divenuta il criterio di valutazione di tutto. Una produzione economica che avvelenava la vita. A un certo momento, quando il popolo di Israele cresce, il faraone gli dice: voi dovete produrre di più, con lo stesso materiale a disposizione, no? Io non leggo i testi perché li do per scontati, perché li conoscete. Gli dicono: noi vediamo lo stesso tot di paglia, voi dovete produrre più mattoni. Quindi è una società che opprime questa gente in nome dell'economia. È una società che stritola queste persone in nome del prodotto interno lordo. Interessante che Dio chieda di uscire da un contesto del genere a questo popolo. Questo cosa fa? Questo cosa produce? E qui arriva un elemento molto molto stimolante. Questa logica produce all'interno del popolo una divisione. Cioè, quando c'è una logica economica che la fa da padrona e alcuni possono goderne e altri non possono goderne, la gente si divide, ciascuno cerca di tutelare i suoi personali interessi. Il faraone, furbissimo, cosa fa? Dice a quelli del popolo di Israele: voi produrrete più mattoni con la stessa paglia, e nomina alcuni sovrintendenti di controllare che ci sia la produzione, e sono ebrei come quelli che devono fare la produzione. Quindi spacca il popolo dall'interno, perché se tutto il popolo è oppresso in un certo modo è compatto, ma se alcuni sono oppressi dalla logica economica e altri non sono oppressi perché sono quelli che devono controllare che questi facciano il lavoro, quindi alla fine essere premiati di questo controllo, la conseguenza che cos'è? Che il popolo si divide, diventano gli uni nemici degli altri, gli uni avversari degli altri, perché qualcuno può tutelare i suoi personali interessi schiacciando altri. Allora anche quelli che sono sotto guardano quelli e dicono: ma se quelli fanno i fatti loro, anch'io mi faccio i fatti miei nel modo con cui io posso farmeli. Quindi è un popolo che non è più coeso e che non è solidale. E c'è un episodio che fa capire perfettamente che non c'è solidarietà in questo popolo: quando Mosè uccide l'egiziano. Mosè vede un egiziano che se la prende con un ebreo, interviene, uccide l'egiziano. Dopo un po' di tempo, un ebreo dice a Mosè: non tu ci hai difeso. Gli dice: tu cosa vuoi fare? Vuoi prendertela con me come hai ucciso l'egiziano? Con un tono di chi lo colpevolizza e gli dice: tu sei nei casini, vuoi tirare nei casini anche noi? Si coglie da questo episodio, che è un episodio piccolo, molto semplice, che il popolo è spaccato. Allora, è una società in cui tutti pensano ai fatti loro. C'è la tutela degli interessi personali di alcuni, che a cascata genera la tutela di interessi personali di tutti. Senza più solidarietà, senza più legami, senza più coesione. E il faraone è non più un personaggio storico e basta, è l'emblema di colui che mette questo virus infettante nel popolo, di colui che furbescamente, per ottenere i vantaggi di tutti a ritroso, perché poi il faraone, nel momento in cui convocherà i sovrintendenti, li colpevolizzerà. Se voi leggete il testo dell'Esodo, quando il faraone li chiama, dice: voi non avete fatto bene il lavoro. Questi gli dicono: ma no, noi l'abbiamo fatto benissimo. No, non l'avete fatto bene, perché è chiaro. Cioè, il faraone deve tutelare i suoi interessi. E iniettando questo virus, spacca tutto. Spacca tutti i legami tra le persone. Allora, basterebbero questi tre accenni, che sono fugacissimi, lo capite, per fotografare il punto di partenza. Il punto di partenza non è che così lontano, e dici: ma questa è una storia, un'epopea, che chissà cosa vuoi che parla di noi, che ci riguarda. Cioè, c'è gente che non può vivere la propria fede, non può esercitare il suo culto. Perché? Perché c'è una mescolanza tra la realtà divina e la realtà profana. C'è confusione proprio culturale. Quindi tutto è messo sullo stesso piano, quindi non si capisce più cosa ha più valore e cosa ha meno valore. Ok? Con una parola che è benedetto, esatto, no? C'è un relativismo pazzesco, per cui adorare l'unico vero Dio, creatore del cielo e della terra, è lo stesso modo che adorare il lupo o la fenice o quello che vuoi tu. Secondo, c'è una logica di produzione economica oppressiva. Terzo, c'è, a partire da questa logica di produzione economica, una divisione tra la gente incredibile per una tutela del proprio interesse. Che uno non veda che l'Egitto è una situazione che si è riproposta nella storia infinità di volte. Che l'Egitto è una situazione in cui, con i parametri giusti, siamo immersi anche noi, mi sembra che non bisogna spiegarlo più di tanto, no? Che quindi l'uscita dall'Egitto è un simbolo, una cifra spirituale, che tutti i cristiani sono sempre chiamati a uscire dall'Egitto, sempre, e che quel percorso si rinnova anche per noi. Questo mi sembra assolutamente comprensibile, no? Ora, come agisce questo popolo? Cosa fa? La cosa bella di questo popolo è che ha il coraggio di alzare il proprio grido a Dio. Di dire a Dio: noi qui dentro non ci stiamo bene. Noi stiamo soffrendo di questa oppressione economica e materiale, di questa confusione di valori, di questa divisione tra noi. Per cui anche nel momento in cui cerchiamo di stare insieme, qualcuno arriva col desiderio di tutelare solo i suoi interessi e spacca tutto, contagia tutto. E il testo dice, ed è provvidenziale, io non l'ho fatto pensando a questa mattina, la prima lettura di stamattina è proprio questa cosa qua. Non lo sapevo neanche, devo essere sincero, quando ho preparato questa cosa, che c'era questa prima lettura stamattina. Stamattina è proprio il brano in cui Dio ascolta il grido di questo popolo. Allora, già è molto positivo che il popolo faccia diventare oggetto di preghiera questa cosa. Capite? Tutta questa condizione. Cioè, abbia la forza di venirne fuori, almeno col cuore, di non rassegnarsi. La rassegnazione poteva essere: guarda, alla fine ciascuno ha i suoi valori, noi teniamoci i nostri, gli altri si tengono i loro, viviamo così. Ciascuno fa i fatti suoi, si sa che va avanti così la vita, cerchiamo di tutelare i nostri fatti, loro si tutelano i loro, viviamo così, capite? Questa era la rassegnazione. Invece questo popolo non si rassegna, già questo è buono, ed eleva il suo grido verso Dio. E Dio da dove parte? Qual è la prima cosa che chiede? Chiede a questo popolo, con la mediazione di Mosè, di uscire dall'Egitto per andare a esercitare il culto sul monte. È molto interessante. Cioè, ci sono almeno tre punti di fondo, no? Il culto, abbiamo detto, la produzione economica e le fratture relazionali. Da dove parte Dio? Dal culto. Come dire, se rimettiamo a posto l'elemento del culto, cioè il discorso della fede, in senso vero, può essere che le altre due cose si sistemino da sole. Nella mente di Dio, come si fa a sistemare le altre due cose? Col percorso nel deserto. Okay. Mi chiama per andare a esercitare il culto. È il cammino nel deserto che farà sì che questa gente imparerà a gestire l'economia in maniera diversa. Okay. Quando gli dice di non prendere la manna se non quella che serve giorno per giorno, cioè di non mettersi in banca la manna che sennò marcisce, è un modo diverso di gestire l'economia o no? E poi lo fa diventare popolo, cioè gli fa superare queste fratture sociali. Per fare questo, adesso sto un po' anticipando, ma così, se uno ha il quadro, riesce a collocare tante cose. Per fare questo ha bisogno di alcune regole. Queste sono le parole di vita, cioè i comandamenti. Noi le abbiamo ridotte a una cosina morale che uno fa l'esame di coscienza. Queste sono le regole di una società che ha voluto uscire dall'oppressione economica, ha voluto uscire dal farsi ciascuno i fatti propri, ha voluto uscire dalla confusione del relativismo. È una società che si è detta noi come dobbiamo vivere, capite? Allora Dio li chiama per questo culto, vuole partire da quello e ascolta la loro voce. Questa immagine di Dio che ascolta la voce è stata ripresa tantissimo da Gesù, perché ad esempio nel Vangelo di Matteo, e lì vi ho messo la citazione, c'è quel brano prima che Gesù faccia la moltiplicazione dei pani cosiddetta, che poi non è stata una moltiplicazione ma una divisione. Prima che Gesù la faccia, si dice che Gesù guarda questa gente che erano come un gregge stanco e sfinito senza pastore. Letteralmente quelle due parole, stanche e sfinite, erano come pecore stanche e sfinite. Letteralmente vuol dire che erano pecore oppresse e sparpagliate. Molto interessante, eh? Cioè era gente che aveva qualcosa che l'opprimeva e opprimendola la divideva. Dopo questa cosa Gesù che cosa fa? La divisione dei pani. Cioè si capisce il senso del miracolo? Sì che si capisce, no? Dice questi sono oppressi come il popolo da una logica economica e questa cosa li divide tra loro. Gesù promuove un'altra logica economica che è la divisione del pane e questa cosa li unisce tra loro. Il miracolo non è che non c'era pane e improvvisamente sbuca fuori il pane, se no Gesù questa cosa l'avrebbe fatta miliardi di altre volte e soprattutto noi non saremmo mai in grado di farla. Il miracolo che lì si propone una visione diversa di società, di economia, cosa che i discepoli sono stati in grado di fare e che i cristiani sarebbero in grado di fare. D'altronde Gesù stesso ha detto, Vangelo di Giovanni, capitolo 10, chi crede in me farà le stesse cose che faccio io, anzi, ne farà anche di più grandi. Ce l'ha detto lui. Ora, nessuno nella storia si è mai visto in grado di far saltare fuori pane dal nulla, ma tanti nella storia si sono visti in grado di impostare un rapporto sociale ed economico un po' diverso e di creare un legame vero tra le persone. Allora, Dio ascolta la voce di questo popolo, come Gesù che guarda questa gente che gli sta davanti, che è oppressa e sparpagliata. E come Gesù fa il miracolo della moltiplicazione dei pani, chiamata così quando è una divisione, Dio, prima di lui, con il popolo, opera nel deserto, non solo attraverso la manna, ma attraverso un lungo cammino di educazione, per farlo diventare un popolo e per fargli avere una situazione economica diversa. Per me oggi c'è un certo vantaggio nel fare questi ragionamenti, capite? Perché siamo arrivati a un punto sociale in cui un'economia liberista ci ha devastato. Quindi, quando lo si diceva 30 anni fa, Marco mi verrà incontro, tutti si ridevano, dicevano, ma sono fantasie, cosa vuoi? Se, ci credono solo i cristiani, ci credono solo i cristiani. Oggi, anche chi non è cristiano parla di decrescita, parla di un altro tipo di economia, parla di condivisione, parla... E dovreste leggere qualche testo su questi, di questi economisti qui, no? Italiani o italiani, francesi, tedeschi, no? Che promuovono e pensano a queste modalità sociali ed economiche differenti, che non sono tanto lontane da quelle di cui parla il Vangelo e quelle di cui si parla nell'Esodo.
Ti riferisci a Jacques Latouche?
Sì, Latouche scrive delle cose che io, cioè, mi interessa, io lo leggo. Ho letto quasi tutto, ho letto quattro libri suoi. Però, cioè, ci sono delle cose che se uno legge quello e non ha mai letto l'Esodo, o non ha mai letto la vita delle prime comunità cristiane, dopo si va a leggere la Bibbia, dice, sono le stesse cose. E quello è un economista, non è un uomo, come dire, plasmato dalla fede. Nel senso che è laico, ok? Però è una certa visione, se non ha, tu dici è utopica, ho capito, però ti sta dicendo che è un'altra cosa rispetto a ciò di cui ci siamo nutriti finora e su cui finora abbiamo impostato la società. Ti mette da un'altra parte. Chiaro che la multinazionale di turno, cioè questo qui è fumo negli occhi, queste, se potessero, mi sparerebbero questo qui, credo, nel senso che un'impostazione così, a chi è il faraone di turno? Cioè, smettiamo di pensare al faraone come, come dire, il cattivone con la faccia brutta e cattiva che opprime tutti. A chi è il faraone di turno? Quindi gestisce l'economia in questo modo. Uno come Latouche è il Mosè di turno. Ma questi perché li rincorrono? Ma uno dico, ma perché gli egiziani rincorrono questa gente qui? Perché questi gli hanno mandato in crisi tutta l'economia in Egitto. Non producevano più. Erano usciti da quella logica. E quindi quell'impostazione sociale era venuta meno. Ok? Adesso stiamo andando in là, perché queste poi sono le cose su cui dovremmo fare il cammino, questo anno e mezzo almeno, perché ci vorrà un po', però oggi io vi voglio dare il quadro complessivo di come sarebbe interessante che ci muoviamo in questo percorso di formazione, no? Detto questo, io ho messo nella scheda un terzo punto, di provare a chiedersi noi oggi qual è l'Egitto da cui siamo chiamati a uscire. Cioè, quali sono le situazioni che assomigliano molto a quelle, e alcune abbiamo già illustrate, da cui dobbiamo venire fuori? Ma anche quelle più ordinarie, più quotidiane. Io ne ho identificata una, ma poi ciascuno ne può pensare delle altre, no? Mi è venuto da scrivere e da riflettere sul fatto che noi siamo immersi in un grande clima di narcisismo, dove al centro c'è l'io, il soggetto in maniera assoluta e esasperata. Quello che conta è soltanto come la persona vede, vive e sente le cose. Tutto è guardato col filtro della propria sensibilità, che magari deforma le cose ma è importante quello che uno sente, quello che uno prova, quello che uno desidera, tutto concentrato attorno all'ego. Quella pubblicità del Vodafone, tutto ruota intorno a te, era veramente l'immagine più emblematica del nostro aspetto sociale. Io ho l'impressione che viviamo così noi adulti e tiriamo su così i nostri ragazzi. Come dei grandi narcisisti, molto attenti a se stessi, al proprio io, e a volte anche li elogiamo quando tirano fuori la loro singolarità. Ho cercato di scrivervelo in due righe, ma vorrei aggiungere su questa cosa una citazione di una giovanissima scrittrice tedesca, che in Italia non è stata ancora tradotta, è stata tradotta tutta in Spagna. È molto giovane questa ragazza, si chiama Meredith Huff, ha 26 anni, ha scritto un libro di critica terribile alla sua età, alla gente della sua età, a se stessa, al mondo giovanile. E ha dei passaggi che mi fa piacere condividere con voi, no? Lei dice: io vedo in giro molte madri disperate perché vedono che i loro figli non hanno più forza interiore, non sono in grado di sopportare le privazioni, si animano solo al computer e fuori si spengono. Ma questa d'altronde è la mia generazione. La mia generazione è iperconnessa. Ci hanno insegnato fin da bambini a esprimerci liberamente, a sfogare i sentimenti, a saltare sui letti, a dipingere le pareti. Era tutto legittimo, soprattutto dovevamo parlare, esibirci, essere unici, valorizzare la nostra personalità. La rete ci ha consentito di riversare a flusso continuo tsunami di banalità sui nostri profili Facebook. Sto mangiando un panino, tra poco esco, ho mal di testa. Quando per scrivere qualcosa dovevi prendere un foglio, comprare un francobollo, andare a imbucare la lettera e sperare che arrivasse a destinazione, selezionavi una gerarchia e un senso delle cose da dire. Impressionante che c'ha 26 anni sta ragazza, molto lucida sulla sua età. Oggi no, dice. Oggi comunichi qualsiasi cosa e non importa chi ascolta. Per convincersi di partecipare a un processo basta cliccare su mi piace sul tema. La rivoluzione tunisina? Mi piace. Se non ti interessa non devi nemmeno dissentire, fai, nascondi, occulta alla vista. La responsabilità individuale è tutta in un click. Cioè, nella realtà non esiste. Perché per quanto si insista oggi a dire che il virtuale è reale, non è così. C'è differenza e bisognerebbe ricominciare a dirlo. L'unica efficace forma di reazione sarebbe disconnettersi. Oggi la vera protesta è il silenzio. Interessante che un giovane dica certe cose. Interessante. Non è che comincia a dire, ma insomma, qui ci sentiamo tutti in grado di dire la nostra, tutti super, facciamo gli tsunami via Facebook. Dopo bisogna prendersi delle responsabilità e si dice che non sappiamo cosa fare. Chiaro, chiarissimo. Certo, se 25 milioni di persone si sentono tutte, come dire, coinvolte personalmente in una cosa perché hanno espresso la loro singolarità e opinione, quindi hanno tirato fuori il proprio io. Dopo ti voglio capire che priorità dai, che scelte fai. C'è una matrice di narcisismo dentro tutto questo che è veramente molto forte. E io credo che la lotta contro questo narcisismo sia uno dei punti decisivi dell'uscita dall'Egitto oggi per i cristiani. Perché in un clima così è chiaro che dopo ci sono egoismi personali che prevalgono. E le cose sembrano richiamare molto quella situazione del popolo in Egitto, che tra di loro erano divisi e non solidali. In un clima così, in cui il narcisismo la fa da padrona, diventa facilissimo anche rimuovere Dio, no? Cioè Dio, finché conferma quello che tu sei, la tua sensibilità, il tuo io, la tua personalità, ok, che non è così, nascondi, non mi piace più. Dio, mi piace, secondo me è una cosa, devo dire così, no, mi piace e non mi piace Dio. Naturale, no? Sono le per me sono delle conseguenze che diventano quasi inevitabili se a certe forme di narcisismo, appunto, di centralità dell'io, in maniera esasperata, non si pone un argine. Certo che questo cammino è lungo, molto lungo, complesso, però il fatto che un popolo abbia camminato 40 anni prima di entrare in una terra dice qualcosa, no? Non erano pronti a entrarci subito. Anche questo io vi inviterei a non leggere come una punizione quell'intervento di Dio, anche se il linguaggio biblico lo fa sembrare così, no? Hanno dubitato, li punisco, potevano andare nella terra promessa in 3 mesi, perché comunque in 3 mesi a piedi, e lo dice perché ho camminato spesso a piedi in quel deserto, in 3 mesi vai dall'Egitto alla Palestina, non i 40 anni. Non è una punizione, non erano maturi per fare quello. E anzi, vi dico di più, nessuno di quella generazione entra nella terra promessa, nessuno, muoiono tutti, compreso Mosè. Il senso di quella generazione è stato quello di educare un'altra generazione a entrare nella terra. Ma è molto bello, cioè li hanno educati con la loro stessa vita. Nel momento in cui Dio gli ha detto: io vi chiamo a essere popolo senza tutelare i vostri interessi, sulla pelle voi sentirete questa cosa, perché è quello che farete per altri, a tal punto che morirete senza entrare nella terra, ci andranno degli altri, tutta la vostra vita sarà stato fare una cosa per altri. Cioè più espropriati di così, cioè più lontani dalla tutela dei propri interessi di così, vi capite? Certo che sono morti tutti, perché è stato assolutamente logico che morissero tutti, perché con la loro vita hanno detto: non abbiamo fatto questo cammino per goderci noi questa cosa, ma chi viene dopo di noi? Ma mentre abbiamo fatto questo abbiamo goduto di tutte le cose di Dio, perché la manna l'hanno goduta loro, l'acqua della roccia l'hanno goduta loro, sono segni, no? Capite? Le quaglie le hanno godute loro, la presenza di Dio nella nube che ti proteggeva dal sole cocente l'hanno goduta loro, la colonna di fuoco nella notte, che vuol dire che nell'incertezza e chi ti guida, l'hanno goduta loro. Anni dicono questa cosa, dicono che ci vuole un tempo lungo ma compiuto per essere una generazione che introduce altri nella terra, che impara come si muore. Che impara come si muore, facendo della vita un dono. E se non muori così, muori nell'amarezza. Ora, questo popolo stava procedendo a ritmo sostenutissimo dall'Egitto alla terra, prima ancora dell'episodio del dubitare e del vagare per 40 anni, così tanto sostenuto che non stava nemmeno prendendo coscienza dei passi che Dio voleva fargli fare, ok? Se voi leggete l'Esodo, sembra che in un attimo stanno arrivando in Egitto, perché escono, passano il mare, passate il mare, le quaglie, la manna, una serie di interventi miracolosi, e questo popolo va avanti come di chi sta godendo, è sulla cresta dell'onda, adesso arriviamo nella terra promessa e a un certo punto, boom, c'è un monte davanti, che è il Sinai. E quel monte è un ostacolo al cammino. E perché c'è quell'ostacolo? Perché si devono fermare. Perché si devono fermare? Perché devono prendere coscienza di che cosa vogliono essere e di che cosa sta succedendo in loro rispetto all'Egitto. E sul Sinai cosa ricevono? Le parole di vita, che sono il frutto della loro presa di coscienza di cosa vogliono essere. Questo è il decalogo, questa è l'alleanza. Il libro dei numeri inizia qua. Il libro dei numeri inizia con questa gente che ha i piedi del monte, avendo ricevuto questa legge. E inizia un'altra storia. Ok? Allora, noi inizieremo da questo punto. Per me potrebbe essere importante, mi dispiace che non ci siamo tutti, perché credo che io la prossima volta cerco di presentarvi il decalogo, no? I cosiddetti 10 comandamenti, ma non mi piace, basterebbero pochissime cose, non c'è un verbo al presente e all'imperativo nel decalogo in ebraico, è tutto al futuro. Onorerai tuo padre e tua madre, non ucciderai, non desidererai la roba del tuo prossimo, le cose del tuo prossimo, non c'è niente all'imperativo, non sono comandamenti.
Ma come mai adesso invece l'imperativo?
L'hanno messo all'imperativo in italiano perché è stata la traduzione che ha adottato San Gerolamo, e da allora non ci si è più staccati. È il futuro, in ebraico è futuro. Poi il futuro ebraico viene utilizzato anche come esortativo, quindi il passaggio che Gerolamo ha fatto questo, ha fatto è stato questo, no? Però era per introdurvi nell'idea, no, delle 10 parole. Ed è anche interessante che sono appunto ciò che il popolo vuole darsi per prendere coscienza. Dicevo che non siamo tutti, però se riuscite a comunicarlo agli altri, mi piacerebbe che per la prossima volta provate a pensare qual è il decalogo della vostra famiglia, perché noi questo cammino stiamo affrontando come famiglia, ci chiamiamo gruppo famiglia, ok? Cioè siamo un gruppo di persone, proprio tanti che siamo, che si confrontano con una società che per certe cose assomiglia all'Egitto, che avvertono certe fatiche, che dicono che da alcune cose forse si potrebbe e si vorrebbe uscire insieme come popolo, piccolo popolo, e che sta tentando di far uscire i propri figli da certe logiche, immagino, e che quindi si è dato il minimo di decalogo familiare per dire che tra queste logiche non ci vogliono stare, no? Quindi provare a pensare, semplicemente pensarci tra voi, che cos'è il vostro decalogo, mi piacerebbe. Poi facciamo un lavoro sul decalogo, poi vorrei, l'anno, quest'anno tra maggio e giugno si potrebbe chiudere così, che lo scriveste con i vostri figli, a partire da quello che ci diciamo la prossima volta. Cioè, che con loro dite, vabbè, che regole ha la nostra famiglia? Cosa sono le cose che fanno vivere la nostra famiglia? E la fanno vivere in questa società? E che esprimono chi siamo come famiglia, e come famiglia credente, no? Che ci voglio. Io penso che ciascuno ce l'ha già nella sua famiglia questo decalogo, no? Per cui sul modo semplicemente con cui vuole stare a tavola, sul modo, fate piccole cose con cui date 10 euro ai vostri figli, immagino, cioè ecco, ciascuno cerca di darsi il suo, no? Capite? Perché altrimenti c'è una società che è egiziana che se li mangia, non ne saranno immuni, se li mangia su tutto, se li mangia economicamente perché sono i più deboli, no? Gli adolescenti soprattutto, sono i più deboli. L'economia se li divora, l'economia di mercato se li divora. L'economia di mercato è il Moloch, sapete chi era Moloch? Quello a cui i popoli antichi andavano a immolare i figli per ritenerselo buono. Era un dio che aveva una fornace, buttavano i figli nella fornace, i primogeniti, piuttosto che quelli che venivano male, tra virgolette, e li immolavano al Moloch per ringraziarsi il Moloch. E il Moloch mangiava, nel senso che bruciava, ardeva i bambini. Cos'è il Moloch oggi? Cioè, il mondo del, non lo so, io, ma magari sono un po' troppo, ma il mondo del mercato veramente se li mangia, cioè se li mangia su tutto, sui prodotti, ma cosa gliene frega chi fa l'economia se stanno bene i vostri figli? Interessa che comprino il cellulare tizio e la sciarpetta cosa e la scarpetta X. Quindi, allora, siamo andati su questa divagazione perché, cioè...
Beh, non è una divagazione, è ovviamente molto...
Sì, è legato, ecco.
Insomma, penso che il Ghebraio avesse proprio questi problemi con il mercato, no?
Sì, sì, no.
In fondo...
Era all'interno della mia riflessione di dire... Cercate di mettere sul tavolo qual è il vostro decalogo, poi lo vedremo, ecco. Quindi il cammino, vorrei svilupparlo così. Il libro dei numeri è un libro che racconta una serie di episodi ignoti, ma particolari, in cui questo popolo cerca di mettere in pratica le parole di vita, cioè l'alleanza. Parole che ha ricevuto, a volte ci riesce, a volte non ci riesce, in un passaggio generazionale tra Mosè e Giosuè. Mosè e Giosuè sono due simboli. Giosuè è quello che porta la gente nella terra promessa, cioè il nuovo, cioè il figlio. Mosè è colui che conduce attraverso il deserto, cioè quello che fa il dono della sua vita perché altri godano di quella terra. Ed è molto significativo che entrando nella terra ci sono le pagine stupende del Deuteronomio, no? Ricordati tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere. Quando stavi nel deserto facevi... Cioè alla nuova generazione, la vecchia generazione gli dice: guarda che ti ho insegnato tutte queste cose. Se tu entri nella terra e te le dimentichi, sei finito. Infatti se le dimenticano, e cosa succede? L'esilio. Poi sarebbe interessante, perché l'esilio è una società che perde i punti di riferimento dell'alleanza. Arriva un'altra cultura e se la succhia. E quell'altra cultura non è più forte solo militarmente, è più forte come valori. Ok? Noi ci siamo ancora qua, stiamo iniziando l'esilio. Interroghiamoci. Se non ci sono altre culture con valori più forti che possono portarci lontano. Guardate, la Bibbia è un racconto interessantissimo. Solo che, per colpa nostra dico preti, noi l'abbiamo ridotto o un po' a una specie di roba morale e basta, o a qualcosa di favolistico, senza comprendere che è la storia di un popolo e di una società che cerca di strutturarsi, di darsi dei criteri di valori, no? Questi vanno in esilio perché perdono i loro punti di riferimento, cioè perdono quel che hanno imparato nel deserto. Perdono quell'idea di essere popolo, capite? E perché perdono l'idea di essere popolo? Perché cominciano ad avere la monarchia. I profeti cosa fanno? I profeti dicono al popolo: non fatevi fare un re, perché se vi fate fare un re, tornate come il faraone, perché quello prima o poi si farà i cavolacci suoi, facendoseli lui, a cascata, insegnerà qualcuno a farli. E quello ad altri, quello ad altri, quello ad altri, vi spaccherete. E succede così a questo popolo. Quando devono fare il re, Samuele, che è il profeta, non lo vuole fare. Dice: no, niente monarchia. Cioè, niente uomo guida che tanto non saprà fare a meno di un potere assoluto e, dovendole godere lui di un potere assoluto, farà godere alcuni che stanno intorno a lui, distribuirà favori e spaccherà tra quelli che favori li ricevono e quelli che non li ricevono. Popolo duro di cervice, duro di coccio, lo fa. e si spacca. Ed essendosi spaccato, cioè essendo tornato come nell'Egitto, anche se è in casa sua, ma l'Egitto è una condizione spirituale, quando arriva un popolo più compatto, lo vince. Capite? È molto significativa questa cosa, si è ripetuta nella storia, eh? Questo si è ripetuto nella storia. Quando è crollata Roma, Roma non è crollata per una questione solo militare. Roma nel 466 è stata venduta ai barbari perché i romani non avevano più sostanza di valori, non avevano più una cultura. I barbari, per quanto fossero barbari, sono arrivati, si sono resi conto che c'era bisogno di una cultura per tenere in piedi un popolo. E hanno abbracciato il cristianesimo. Ce lo diciamo. Il cristianesimo è andato avanti perché i barbari, che sono stati furbi, hanno capito che ci voleva un qualcosa di forte che tenesse insieme un popolo. Quando sono arrivati nel Nord Africa hanno distrutto tutte le città, hanno polverizzato intere biblioteche, faccio un esempio, tranne che tutti i testi di Sant'Agostino. I Visigoti, quando hanno assediato Ippona, Ippona a loro, a quel tempo, era la grande capitale di tutta la zona romana del Nord Africa, e il Nord Africa era una fucina culturale pazzesca. Il capo dei Visigoti, capo di Visigoti, disse letteralmente: bruciate tutto, non i libri del vescovo, che era Agostino. Perché questi mica erano scemi. Agostino, che aveva scritto La città di Dio, che è il più grande testo di Agostino. Uno, se vuole leggere qualcosa di Sant'Agostino, legge La città di Dio, non Le confessioni. La città di Dio è una grande visione di una società. E i barbari si sono detti: noi, se non vogliamo finire domani, andare in pezzi domani, dobbiamo avere qualcosa su cui una società la costruiamo. Ok? Stiamo andando con grande velocità su quello che potrebbe essere il nostro cammino. Stasera ci fermiamo qui. Ci immaginiamo che siamo ai piedi di questo monte, anche noi, con un nostro decalogo. Chiamati fuori da un Egitto. Quale? Io ho suggerito il narcisismo, ma è solo un mio pensiero, poi ciascuno forse sente qualcosa di suo. Mi sembra che l'Egitto abbia però dei tratti che non ci sono estranei oggi nella nostra società.